Ma io non ho capito il collegamento. Perché cosa succede ad Andrea se Ila si stupisce?
Perché
faccio... fa quella...
E qui ogni A è un
sì, l'ho appena sentito ora.
Ma anche il
va bene, dai, insomma, andiamo.
Vamonos.
Molto bene, buongiorno. Buongiorno dalla mia casa senza acqua, maledizione, sto malissimo, mentre i miei colleghi in video mi mostrano che bevono l'acqua. Siete gentilissimi qua. Allora, come state? Buongiorno, buongiorno Astrofilo, buongiorno Andrea, buongiorno Ilaria. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno. E perché noi ci vediamo a video, dovete capire, perché ci segue via podcast, dovete capire che noi facciamo tantissime cose a livello di espressioni facciali. Per cui questo bisogna solo che immaginarlo. Sì, ci sono proprio espressioni facciali particolari. Allora, oggi proviamo ad andare dritti e veloci in un argomento che... perché noi lo pensiamo la sera prima via WhatsApp in chat e questa volta era... siamo subito arrivati al punto. Parliamo di quello. E quello di cui vogliamo provare a parlare è il cosa vorremmo fare da grandi e che cosa abbiamo fatto per sabotare questo obiettivo nella vita. Dal momento che siamo tutti molto giovani, vi prego di considerare questo aspetto estremamente limitato della storia, perché ovviamente manca ancora molto alla nostra maturità, però insomma possiamo dire fin dove siamo arrivati e se ci piace quello che abbiamo fatto. E poi c'è Ilaria.
E poi c'è Ilaria, scusa.
che è molto giovine per quello.
Sì, è vero.
Quindi, allora, partendo dal più anziano, Andrea, cosa...
No, hai svelato subito questa cosa. Io, in realtà, mi stavo mascherando con questa camicia hawaiana che ovviamente non si può vedere dall'audio, però immaginatevi una camicia hawaiana molto bella.
Sì, è vero.
Effettivamente sì. Sto quasi arrivando agli ante, è incredibile. Però posso dire che...
Anch'io
una
quasi
parte...
sto arrivando agli
anche
anta.
Tu?
Sì, non sono
ma
ancora
perché noi
agli
siamo
anta.
Quasi coetanei, secondo me. Sì, siamo molto, molto vicini.
Però io ho il giro di boa fra qualche giorno oramai, quindi sto pensando a come morire. Non lo so.
Secondo me con una camicia hawaiana il giro di boa lo passi con stile. E questo basta.
Sì.
Ma allora, tra l'altro hai parlato di scegliere il tema in chat, che è stata una tua scelta, quindi assolutamente non democratica.
No, infatti,
per cui,
tra l'altro, ci ha detto figo questo, lo facciamo.
Facciamo
una
finta che sia stata...
pubblica scelta coatta.
Esatto. In verità eravamo io e Filo e ogni frase che dicevamo ci dimenticavamo della frase precedente, quindi ci siamo arrivati in maniera completamente random. E poi stamattina siamo entrati in chat e ci siamo detti di cosa dobbiamo parlare. E di nuovo non ricordavamo.
Allora partirò io, visto che mi hai dato dell'anziano, dicendo che, visto che parliamo di mindfuck, secondo me l'idea di voler fare qualcosa da grande o perlomeno di sapere cosa fare da grande è un enorme mindfuck, e per mindfuck intendo condizionamento. Qualche tempo fa sono tornato nel liceo dove ho studiato a fare una conferenza ad una cogestione e l'ho intitolata "Non so mai cosa fare da grande", quindi mi lego a questo concetto qua.
Ok.
Perché se da una parte sono sempre stato abbastanza fortunato, visto che io qua sono in veste di musicista, parlerò come musicista.
Sì.
Fortunato perché a un certo punto della mia adolescenza, durante delle vacanze estive, ho avuto questa illuminazione mentre guardavo un video su MTV, un video musicale. Per i più giovani, MTV era una rete che passava video musicali.
Era.
No, ti prego, non stai spiegando cos'era MTV.
È giusto dare un piccolo appunto. E una vocina dentro di me, mi ricordo, disse: vai per questa strada. Quindi presi quella chitarra, presi una chitarra che c'era in casa di un parente sconosciuto e incominciai ad imparare a suonare. Questa cosa mi ha accompagnato per anni, ma non è mai stata la mia strada principale. Lo è diventata poi dopo tantissimo tempo, perché io comunque ho fatto disegno industriale, master in grafica, ho lavorato in un'agenzia di comunicazione, quindi ho fatto tutt'altro.
Sì, tanto però che la copertina di Mindfuck non è sua.
Non è mia, non è mia. Però è di un grafico molto bravo.
Che oh yes.
Che ringraziamo e salutiamo.
Sì, che di cui metto sempre in chat, in, sì, cosa sto dicendo? In Instagram il suo Fermi là. Cari cartoni. No, perché voglio dare. Voglio dire esattamente come lo possono trovare. È inutile dire che è Matteo. È Matteo Di Gregorio. Grazie, Matteo Di Gregorio, per la copertina di Mindfuck. Ma quello che volevo dire è che lo possono trovare su Instagram tramite caricartoon_official. Scusate per questa non marchetta, cavolo.
ci ha fatto una bellissima.
Volevo dirlo bene.
E quindi per arrivare al sodo, nonostante abbia sempre avuto questo macro obiettivo, quindi suonare, ho fatto per anni tutt'altro e quando ho cominciato a suonare ogni 2 anni cambia il modo con cui lo faccio. Quindi se dovessi dare una risposta a cosa faccio da grande ti direi il musicista. Il fatto è che come lo faccio cambia sempre. Quindi secondo me è importante più che chiedersi che cosa fare da grandi, sviluppare così un contatto con una parte, con quella vocina che ai tempi a me disse segui questa strada, che secondo me è una vocina che abbiamo tutti noi.
Che chissà se è adulta o no questa vocina, tra l'altro, a proposito.
Secondo me è un po' senza tempo, un po' vecchissima, un po' giovanissima, quindi è una di quelle cose che fa parte dell'oltre, diciamo così. Perché credo che la risposta a questa domanda cambi costantemente, per cui anche se magari c'è qualcosa, un ambito in cui ovviamente durante una vita ci specializziamo e possono essere anche tanti, non è detto che sia uno, adesso sta andando di moda questo concetto di multipotenziale, per me è importante comunque sviluppare un buon rapporto con se stessi e imparare ad ascoltarsi, perché la risposta a questa domanda cambierà col tempo.
Ma in verità è una domanda che non so se voglio fare ora o dopo tutti quanti, la faccio adesso che dopo so che me la dimentico completamente. Ma sul quello che stiamo facendo o che faremo o che pensiamo di star facendo, una delle domande chiave, perché è quello con cui poi conviviamo, è quanto sei sicuro che sia la strada giusta o quanto stai bene in quello che stai facendo o quanto invece hai paura che quello che stai facendo non possa autosostenersi come idea, no? È un po' sindrome dell'impostore, se vogliamo, anche. Sempre tu, Andrea.
Vado io? Ma allora, secondo me nelle tue domande c'era già la risposta. Nel senso, la prima domanda è quanto sei sicuro e la seconda quanto stai bene a farlo. Credo che sia un po' semplicistico dire così, però nella misura in cui tu ti godi il presente, quindi stai bene a fare quello che stai facendo, anche se non vuol dire che non ci siano ansie, paure, insicurezze, è la strada tra virgolette giusta. Quindi la misura, secondo me, è il benessere che uno prova nel fare qualcosa al netto di ansie e paure che comunque una parte di noi avrà sempre.
No, ma infatti è che tante volte si segue la vocina e l'unico problema del seguire la vocina è che va piuttosto controtendenza, in tanti casi, rispetto ai normali percorsi che là fuori ci dicono di fare. E quindi uno può anche seguire tutto come dovrebbe e la versione più adulta dello stesso dal futuro gli direbbe è giusto, fallo, ma l'unico blocco da tutto questo è la conformità tra quella vocina e invece il mondo esterno che ti dice cioè nel caso tuo... presumo, non lo so, ma anzi parlo di me, quando avevo iniziato il mio percorso da musicista la frase classica era ok, però poi trova un lavoro, no? E tu sei tipo ok, ma come, scusa? E magari è questo? Sì, ok, però trova un lavoro vero e che poi, cosa ho fatto? Ho fatto lo youtuber, quindi fai aiuto, però
è un lavoro vero ormai.
Ma è un lavoro vero tanto quanto fare musicista, no? Il punto è quanto tu difendi quella vocina, no? È quello il punto, quanto hai forza di difendere quella vocina rispetto all'esterno o quanto invece poi a un certo punto ti fa incalanare. E da lì per esempio non impari più l'italiano perché vabbè. Facciamo
o anche quanto è... no, che visto che l'hai citato anche quanto gli altri sono convinti di sapere meglio di te quello che è giusto per te, che è giusto che tu faccia. Questo è il vaso di Pandora.
Ma questo poi, tra l'altro, su YouTube è così estrema questa cosa. Io parlo anche con colleghi che magari dopo di me hanno voluto iniziare, eccetera. Ho sempre detto, ragazzi, non ascoltate gli amici, non ascoltate chi avete vicino se volete fare YouTube, perché, ma come tutte le cose che ti portano fortemente sotto, con l'obiettivo di portarti fuori sotto i riflettori, la gente parte con una critica anche veramente subconscia, cioè non lo fanno apposta, però dicono vabbè, provaci. Io quel primo video che ho fatto, che ero seduto, tutti i miei amici hanno detto ah ok, ma quindi vuoi fare Monti? Ok, quindi fai un canale come Monti? Io ero tipo, ma ragazzi, mi sono solo seduto, cos'è il copyright sulla sedia? Allora il video dopo mi sono subito alzato in piedi, ma non mi sono alzato in piedi perché loro l'avevano detto, mi sono alzato in piedi perché qualcuno nei commenti aveva espresso questa cosa e vedevo già un pattern, per cui ho detto beh, ma proviamo a stare in piedi, perché siamo più dinamici. Sono in piedi anche adesso perché ho imparato che stare in piedi ti smuove un po' di più, no? A livello mentale ti tiene più acceso, però cioè, se io avessi dovuto guardare tutte le critiche iniziali, chiaramente se fai roba tipo YouTube, la gente ti dice va bene, ma uno, è impossibile diventare conosciuti e il tuo lavoro come YouTuber si baserebbe su una community grande, quindi è come dire da grande voglio fare la persona conosciuta, che per carità ognuno quando parte con un canale ha un suo progetto, però se poi non sei conosciuto quel progetto non si autosostiene e quindi è uno dei posti dove più le persone hanno da dire, no? Perché uno su mille ce la fa e quindi cosa vuoi fare? Vuoi fare da grande? Vuoi fare quello che scommette su una lotteria? Ed è veramente dura. Lì devi proprio seguire la vocina da testardo.
Sì.
E poi da lì ci sarebbe, ma mi fermo qua con questo argomento, ci sarebbe invece il quando sei troppo testardo e segui la vocina e tutto ti dice che non è giusto il percorso che fai, ma tu lo vuoi fare comunque perché hai letto fin troppi libri che quando tutti ti dicevano che non ce la facevi più, quando saresti dovuto morire qua, ecco che lì la parte più bella del libro, ne sei uscito e sei diventato Steve Jobs. E purtroppo oramai culturalmente viviamo sotto questa bolla con il survivor bias, di cui abbiamo parlato in un episodio, di cui Ilaria Favero è autrice.
Oh sì.
Ilaria Favero, a tal proposito.
Buongiorno a tutti. A tal proposito, partiamo dal presupposto che diciamo che la vocina io l'ho sempre seguita, no?
Oh.
Contro tutto e contro tutti, e attualmente alla veneranda età di 20 anni,
20.
Ma in realtà mi sta un po' sulle scatole quella vocina, perché è cambiata talmente tante volte.
Ma perché ne più di una tu, è quello il problema.
Capito, esatto. E questa si chiama, cari ragazzi, schizofrenia.
E parlano tutte assieme, una sopra l'altra.
Esatto. Un casino, litigio. La mia testa, condominio. Veramente. Esatto, esattamente. Infatti, quando faccio momenti di riflessione personale, sono riunioni di condominio, le mie fondamentalmente, in cui dobbiamo decidere tutti quanti assieme quale sarà il sogno successivo.
E finisce così. Questa è com'è.
Ma in realtà... cioè, una volta da grande volevo fare una cosa, poi è cambiato ancora, è cambiato il mese scorso, cambierà probabilmente il mese prossimo. Sono in quel periodo e in quel momento di limbo che mi piace da morire, perché sento di essere come plastilina nelle mani di non so che cosa, probabilmente nelle mie, in cui potenzialmente potrei essere qualsiasi cosa. Cioè, ho fatto un percorso di studi, mi piace da morire, ok, prendo tutto, metto in saccoccia, sono conoscenze, da lì mi si apre un mondo. Poi dopodiché, se devo iniziare, per come sono fatta io, siccome mi annoio tremendamente in maniera fast, mi annoio proprio veloce, faccio fatica a pensare attualmente a arrivo in un posto e resto lì per tutto il resto della vita, anche a livello lavorativo o di sogni. E è un po' utopica la cosa, perché a un certo punto uno si deve pur fermare, però siccome in questo momento sono ancora in acque aperte, posso permettermi di prendere tante direzioni, non lo so dove voglio arrivare, non so cosa voglio fare, ho una direzione più o meno, si dai forse, però poi...
E vedi qua, però torna sempre la domanda, e quanto ti agita o meno questa cosa?
Tantissimo, ma perché io vivo in ansia, Cioè, nel senso, magari un giorno mi sveglio e dico: cazzo, che figata la mia vita, non devo decidere niente. Il giorno dopo sto a letto tutto il giorno a pensare che non sto facendo niente della mia esistenza. E che sono in ansia perché magari non sono abbastanza in ansia per il fatto che non so qual è il passo successivo. Cioè,
sì,
viviamo
sempre,
ma qua, sulla cresta dell'onda.
Qua si torna sempre su una sorta di ipocondria della vita. Perché sì, perché poi nel tempo inizi a stufarti. Cioè, quell'ansia solitamente si risolve quando dopo 100 volte ti dici: vabbè, ma tanto in qualche modo mi reinvento di nuovo ogni volta. A me questa cosa è capitata veramente tanto. Per cui io faccio 4 lavori completamente diversi, no? Se pensi alle cripto e poi allo stesso tempo YouTube e poi come consulente altro, prima facevo altre cose ancora. Però dopo un po' ti dici: vabbè, ma sai cosa c'è? Intanto inizi a trovare nuove strade quando veramente hai una frizione forte. Quindi qualcosa veramente inizia a non piacerti, qualcosa sta andando giù per la strada sbagliata ed ecco che ti reinventi. Difficilmente ti reinventi quando tutto sta andando da Dio e ti stai godendo una situazione, perché di fatto te la stai godendo, no? Per cui inizi a capire che c'è questa sorta di bioritmo dove il momento in cui c'è più da agitarsi è proprio questa agitazione per alcuni, per altri invece è mi sono rotto le balle, cambio, mi guardo un po' attorno, che ti aiuta. E secondo me vince, e ne ho fatto il video di mercoledì per esempio, quello sul cambiamento, vince chi non ha paura di saltellare a destra e a sinistra, perché in verità quello è il più bel investimento di tutti, perché dopo 5-10 anni tu inizi a unire dei punti distanti tra loro che poche persone hanno unito. Su questo ci sono libri su libri, mi pare che ci sia anche quello di Schwartz che parla nello sport e nella musica soprattutto, di persone che hanno saltellato da un argomento all'altro trovandosi e ne abbiamo parlato anche nell'ultimo podcast tra l'altro con Adam Ondra, no? Sul discorso dell'arrampicata, cioè è di nuovo quel discorso lì, tu fai un bel po' di esperienze perché la vocina ti dice andare qua, di andare là, non ti conformi al fatto di avere un lavoro per 20 anni, che fortunatamente è una cosa che abbiamo scardinato nella società, e quindi inizi ad avere fortissima indole creativa, no? Perché alla fine è quello, e la creatività ti aiuta se sei scienziato, perché è così che ci si fa le domande su cosa risolvere di nuovo. Se sei un leader, un manager di un'azienda o della tua azienda, la creatività ti aiuta col problem solving, nella vita anche, e nell'arte Andrea ci può rispondere, ma penso che sia la parte più importante, no? Per cui secondo me
sì,
questa
diciamo
cosa...
che c'è questo secondo me spauracchio di una parola che è un po' il mio, non antagonista, però una cosa che si dice aborro,
sì. Adesso lo chiedi aborro, a me sbagli,
che
però
è sistemarsi. Cioè quest'idea dove a un certo punto della tua vita a me viene proprio il brivido, no? Quella roba che si collega poi a posto fisso. Cioè il fatto è che siamo cresciuti condizionati, mindfuckati al fatto di dover a un certo punto della nostra vita raggiungere una condizione di identità cristallizzata, che possa essere individuale, familiare, sociale, e da lì poi ci muoviamo nel mondo. Quindi a un certo punto tu raggiungi un punto fisso, ti stabilizzi e poi vivi. Quando, secondo me, la nostra identità è molto più fluida, sempre che ce ne sia una, nel senso che noi basiamo la nostra identità su un passato, su una storia che non è detto che ci determini oggi. Quindi di fatto forse noi siamo un po' noi pensiamo di essere una storia, ma forse siamo un po' più il quaderno su cui la storia viene scritta. Per cui questa cosa di saltare da una parte all'altra ci dà la possibilità di vivere la vita in maniera molto più aperta. E quel fatidico sistemarsi in realtà non arriva mai, o arriva subito nella misura in cui ti accetti come un processo in corso. Ragazzi, mi sono stupito. Scusate,
guarda, se vuoi.
Io ho già capito che qua chiacchieriamo un po', no? Facciamo qualche scambio, eccetera, poi a un certo punto riusciamo ad attivare Andrea che parte con questa sorta di pezzo.
Cioè, ma perché noi non siamo siamo il quaderno su cui la si scrive?
No, giuro non lo sto leggendo.
Beh, ti conviene, ecco, Andrea, nel tuo lavoro non fai, io per esempio lo faccio tantissimo, succede una cosa del genere, se fossi io al posto tuo riderei, ma con una mano sotto sotto me la scrivo giù subito per un testo musicale.
No, ma allora in realtà queste sono le cose che avvengono attraverso me, nel senso che io poi me ne rendo conto dopo, e quindi ci sono un sacco di appunti di queste cose qua, però no, adesso a parte gli scherzi, no, non vorrei troppo gureggiare, perché con questa camicia hawaiana che non si vede dal podcast, ma appunto ve la starete immaginando, sarei poco credibile. Però di fatto è molto semplice come discorso. Credo che non siamo educati e non siamo stati educati a questo tipo di approccio alla vita, però è un concetto molto semplice, quindi dovrebbero dirti da quando nasci: vai, buttati, fai cose, alla fine andrà bene, e invece ti dicono: sistemati, trova moglie, trova un posto fisso e
fai le cose semplici.
Sì, sì.
Esatto.
È vero.
Comunque, per chi non lo sta vedendo, posso aiutarvi a immaginare una camicia hawaiana, usa un microfono che tiene in mano, che è un po' gli dà un po' un certo tono, con i capelli tirati indietro, e a mio avviso, anche quando gli ho detto se lui si scrive le cose che ha detto, ora mi sto immaginando tre persone dietro la telecamera che scrivono tutte le parole importanti che Andrea dice durante i suoi discorsi,
che sono gli autori di Boris.
Oddio.
Così, debotto, senza senso.
Esatto.
Debotto. Astrofilo da Roma, a proposito. Noi cosa facciamo? Vogliamo andare sullo spazio oppure no? La vocina lo dice? No, non ce ne frega niente.
Cioè, pensa a quella cacchio di comfort zone. Cioè, ieri stavo preparando un discorso per un TED, e a un certo punto esce una statistica.
Ma hai un altro TED?
Sì. Oh. Sempre quello rimandato. Quello rimandato.
Ah, ok. Quello sì, dai, giusto. Sì, sì, sì.
Esatto. E stavo tirando fuori delle statistiche di possibilità di incidenti catastrofici nei primi 5 voli dello shuttle. E okay. È 1 a 9. Cioè, hanno fatto 5 voli, se ne avessero fatti altri 4, probabilmente sarebbero potuti esplodere tutti e 4.
Bello, bene.
Noi l'accetteremmo una roba del genere, secondo voi, oggi?
Cioè, ma relativo, cioè, fammi secondo il paragone.
No. In che senso?
Esatto.
Ma noi come società o proprio come individui?
No, cioè, come società,
io
nel senso...
spazio a farmi
no,
esplodere.
Sia come società...
Beh,
no, vabbè, per fortuna sono cambiate un po' le cose. Però la questione è: ma perché non scegli un lavoro tranquillo? Cioè, la domanda che tutti quanti potrebbero fare un astronauta è: perché non scegli un lavoro tranquillo?
Io pensavo che tu mi stessi chiedendo altro.
No, però voi, cioè, no, dai, non si può più esplodere sullo shuttle per ora. Però è la questione del rischio, perché la gente ha paura di rischiare.
Sì.
Cioè, io sta roba l'ho vissuta malissimo, perché fate conto, io ho fatto ingegneria, e fare ingegneria con una mente creativa è la cosa più brutta che ti possa mai capitare.
È uno stupro
perché c'è
continuo.
Gente che deve sì, cioè non solo mentale continuo, perché no, aspetta, perché stai facendo questo? Cioè, io studiavo ingegneria, nel frattempo facevo marketing, iniziavo a girare video, cioè facevo altre 8 milioni di cose, mentre i miei compagni di università, tolto che si laureavano prima di me, ma vabbè, facevano quello e basta. E a me sta roba, cioè, dava un senso. Come fate? Cioè, come fate a fare veramente una roba sola? Cioè, c'è fuori talmente tanta roba figa di cui io non so niente, che vorrei sapere che... Perché?
Ma perché
e
dipende...
poi infatti è arrivato e l'ha citato...
No, vai, scusa, vai. Abbiamo la differita. Perché penso che una cosa che bisogna considerare è chi fa ingegneria per curiosità sul mondo e chi fa ingegneria per zone di comfort, perché ingegneria può essere un gran sinonimo di zone di comfort, significa praticamente adattarsi a dei metodi e sistemi, inquadrare le cose e creare un sistema su quelle cose, no? Quindi sì, posso capire che ci siano, che si spezzi in due il mondo degli ingegneri tra chi ha una propensione e chi un'altra.
No, ma infatti poi è arrivata a un
se
certo
sentite
punto,
la differita, ragazzi, in podcast, scusa, Astrofilo, è perché ci sta lui è sulla stazione spaziale orbitante, per cui abbiamo quell'attimo, quei 4 secondi.
Vai. Ho i 4 secondi di delay, dai.
Ah, vedi.
No, quella che ha citato Andrea, che è Emily Wapnick, in realtà c'era anche il libro l'altro sulla multipotenzialità, che non, How to be everything, ecco. No, I Refuse to Choose era sì. il primo libro, quello in cui veniva esatto. citato la multipotenzialità.
Esatto.
Però ecco, il TEDx di Emily Wapnick, quello in cui ti mette davanti e ti dice cosa volete fare da grandi, cacchio, quello... Ma io non voglio mai decidere cosa voglio fare da grande.
Esatto.
Perché devo decidere? Voglio fare tante cose.
Esatto, ma per quello che dico che alla fine il punto sta su quanto tu riesci a convivere con questa libertà, cioè te la pongo diversamente. È chiaro che se avessimo la libertà finanziaria, no? Cioè fossimo, perché ovviamente l'argomento soldi è una base importantissima certo. di tutto questo, purtroppo, no? O comunque siamo anche stati molto portati a credere che sia quasi tutto. Però è vero che nella società d'oggi è comunque tanto così, cioè se io voglio continuare a cambiare, come faccio a sostenere la mia direzione che continua a cambiare, no? Per cui è chiaro che se noi partissimo da questa costante che abbiamo 10 milioni di euro in banca, ognuno di noi quattro o chi ci sta ascoltando, a quel punto poter dire domani cambio direzione, non so cosa voglio fare da grande, non lo voglio mai decidere, è facile, anzi è probabilmente quello che tutti noi pensiamo di essere nel caso in cui avremo la libertà finanziaria. O perlomeno parlo per me stesso, se sapessi che i soldi non sono più un tema proprio per la mia testa, io a quel punto ogni giorno mi alzerei tentando di inventarmi qualcosa di diverso da fare, perché sarebbe semplicemente un scopro il mondo, saltello qua e saltello là e chi se ne frega, no? E invece ogni cosa che faccio devo pensare, ok, ma quanto riesco a farla prima di trovarmi in una situazione dove devo far quagliare i conti? Quindi parto con un progetto nuovo, va bene, e come cosa succede? Cioè come lo tengo in piedi e allo stesso tempo come distruggo quello che ho fatto fin adesso, oppure aumenta e allarga le cose, no? Questa è la difficoltà, perché altrimenti penso che dire, almeno per molti di noi chiaramente, dire che faccio quello che mi gira ci sta, poi c'è anche chi si conforma appunto al famiglia, al, come si dice, al mettersi a posto.
Famiglia,
come
ragazzo, gatto.
Espressioni di Ilaria, attenzione, ci serve un commentatore di espressioni.
Dobbiamo Ilaria sorride.
Mi sono sentita presa
in casa. Ma con leggerezza.
Ecco, quindi questo è il punto. La difficoltà.
Ma sei sicuro che sia solo un discorso economico? Cioè,
no.
La famosa storia di quello che vince all'Enalotto e risolve i suoi problemi.
No, no.
Poi si dimostra essere.
No, io l'admetto al contrario, Andrea.
No, cioè, no, però quello che dice Mick è andato avanti così il mondo. Cioè, nel 1800, se ci pensiamo, la stragrande maggioranza di invenzioni, scoperte, roba varia, è stata fatta da chi aveva soldi.
Certo.
Perché fondamentalmente la gente normale era a pensare altre cose, tipo sopravvivere.
Sì, ma poi certo. Soprattutto...
Però adesso le possibilità ci sono per tutti.
Sì, questo è vero, le possibilità ci sono molto più ampie. Allo stesso tempo io non volevo fare un paragone rispetto al guarda che se sei ricco funziona così. È in verità era per porci sulla dimensione opposta, cioè se devi pensare ogni giorno a come portare a casa il pane per il giorno stesso, diventa difficile poter essere creativi e ampliare la propria mente verso degli scenari, perché la creatività sarebbe questa, no? Cioè mind wandering, mi apro verso uno scenario, domani vado a fare il surfista, voglio diventare un surfista professionista perché mi piace il surf. Cioè sei lì che sei concentrato a portare a casa il pane, che è una bruttissima spirale. Quindi io parlo ovviamente di estremi, di esagerazioni. Se io oggi per oggi devo essere creativo per trovare un metodo per portare a casa il pane oggi, fatico a continuare a saltellare a destra a manca, cioè sono più concentrato sul risolvere qualcosa nell'immediato che su fare mind wandering per un futuro prossimo. Questa secondo me è la cosa, almeno io se devo guardare me stesso, io dico sì, chiaramente io ho sempre amato il continuare a saltare a destra manca e ci sta, è la mia vita, sono fatto così e sono estremamente fatto che è proprio chiara questa roba nella mia vita, però allo stesso tempo potrebbe essere più ampliata se io avessi più libertà e meno costrizioni sul fatto poi di far quadrare le cose. Poi dipende anche come ti organizzi, io ovviamente mi sono organizzato anche per insomma ho una certa età e quindi per avere una serie di condizioni dove non devo più impazzire per certe robe, e questo porta a un tenore di vita che poi se in qualche modo devi mantenere o che se non mantieni deve ridursi pian piano, e adesso ti lascio la parola, Ilaria, ma è una cosa che mi ha sempre incuriosito del tenore di vita delle persone è che quando le famiglie vanno in crisi, parliamo magari di interi settori che saltano, io arrivo da un paese dove è successo, tu vedi persone ricche che tutto un tratto sono all'astrico e dici ma com'è possibile, ma cosa vuol dire, ma se cioè, avrai qualche soldo da parte, sì, per carità, c'è chi è capace, chi no, ma uno dei problemi principali sta nel fatto che c'è una spesa mensile data da quello stile di vita che non si può ridimensionare in tempo zero. Se hai una casa da 1 milione di euro, non è che il giorno dopo tu puoi spostarti subito e cambiare le tue bollette, eccetera. Per cui diciamo che ci sono due dimensioni. Una che è quella del focus su come portare a casa il pane nel momento in cui hai proprio delle difficoltà forti, magari dal giorno per il giorno dopo. E la seconda cosa è nel mentre che fai questo viaggio nello scoprirti, nello scoprire il mondo, quanto ti carichi di responsabilità e di costi, e che metterei sotto lo stesso cappello, perché responsabilità e costi è più o meno la stessa cosa, se vogliamo, da un punto di vista, cioè io ho comunque da spendere energie mentali, tempo, eccetera, nel risolvere cose, che siano economiche perché ho dei costi, o che siano nelle persone perché ho un'azienda grande con 30 persone, 50 persone dentro, ma vorrei mollare tutto perché voglio andare a fare qualcos'altro perché la vocina mi dice così. Questo è quello che intendo come carretto da portarsi dietro. Bene.
La responsabilità di diventare grandi.
Esatto.
Io vorrei concludere dicendo una cosa. Concludere per me.
Tra l'altro c'era Ilaria che aveva alzato la mano. Ma infatti, è un podcast, quindi.
Esatto. Non ho parlato. Okay.
Vai, Ila, vai tu.
No, volevo soltanto porre una questione che magari va un po'. No, non va fuori pista, lo giuro. Cioè, il fatto è che a me, tutte le volte che si tratta di parlare di che cosa vuoi fare da grande, ci si incentra principalmente, o se non principalmente, almeno al 90%, su un ambito lavorativo. Cioè, perché? Nel senso...
Sì, vero, vero, vero.
Quando io parlo di cosa voglio fare da grande, tutte le volte, quando qualcuno me lo chiede, dà per scontato che io gli risponda ma guarda, siccome studio arte, vorrei diventare una curatrice. Ok, sì, sti cazzi. Poi che altro voglio fare? Nel senso, il lavoro davvero deve diventare parte integrante di quello che io voglio diventare da grande, oppure soltanto una minima parte di quello che io poi posso effettivamente essere o di quello a cui io posso effettivamente aspirare? Esatto. E sicuramente c'è da considerare il fattore economico e la classica cosa della serie ma guarda, sai, se trovi un lavoro che ami e fai quello che ti piace non lavorerai neanche un giorno nella tua vita.
Ma mai abbiamo questa voce? Così sono le persone che ti
scrivono. Stavo facendo quello, cioè intanto Filo che si è autoeliminato praticamente. Ciao Filo, grazie. È partito
il video
spazio.
Di Filo si è spento a rosso, a nero. Si è surriscaldata la telecamera, conoscendo un po' la situazione si era surriscaldata.
Quello è Urano che vedo sullo sfondo.
Bellissimo, Filo. Grazie Filo per questo
di nuovo
momento magico.
Un commento per il podcast, stiamo immaginando cose sullo schermo nero di Filo. Vabbè, Andrea, di la tua.
Vabbè, no, no, sì, sì, volevo... andate. Sì, era... si è riscaldata, comunque sereni.
L'intervento di Ilaria mi ha spiazzato, sono assolutamente d'accordo con lei. Mm. Comunque, mm-hmm. volevo semplicemente dire una cosa che probabilmente sfondo un po' la barriera del, tra virgolette, spirituale, per cui è molto difficile parlare adesso così in 30 secondi. Cioè, quello che vorrei dire è che noi ci consideriamo comunque individui separati e unici, per cui nel momento in cui diciamo seguiamo la nostra vocina siamo noi contro il mondo. La mia esperienza mi ha insegnato che in realtà nella misura in cui tu, cosa imprescindibile, fai un lavoro per andare innanzitutto a capire la differenza tra la vocina e i pensieri, che sono due cose completamente diverse, quindi tra una sensazione, se vogliamo una vocazione, e quelli che sono i pensieri, che sono spesso indotti dagli altri, e cominci a seguirla, c'è comunque una, chiamiamola forza, nella vita che ti sostiene. Nel senso che ogni scommessa che ho fatto perché sentivo di volermi buttare è stata supportata da una serie di dinamiche esterne che mi ha fatto capire che comunque non sono solo io a dovermi inventare le cose, ma comunque questa vocina è come se fosse collegata un po' ad un tutto. Immagina come se una cellula dell'organismo si decidesse di seguire la sua vocazione e tutto l'organismo in qualche modo la, tra virgolette, l'aiuta. Mm. È una dimensione rispetto, ripeto, un po', non dico spirituale, però si è detto tanto su questa cosa, non vorrei cadere nella legge d'attrazione piuttosto che non queste
no,
cose
no,
qua.
Ma...
Però di fatto a livello profondo credo sia così, cioè un lavoro che ci consente di capire che noi siamo parte di un tutto e che probabilmente se quella vocina c'è, arriva da qualche parte, è imprescindibile per trovare il coraggio per seguirla, perché non siamo, tra virgolette, soli a seguire questa roba tipo Don Chisciotte, a doversi costruire una vita ad hoc in qualsiasi ambito professionale, personale, individuale.
Sì.
Grazie,
però gli altri si coalizzano per farci credere questo. Cioè, no, ma infatti, gli altri, esatto, inteso società. Cioè, la società, esatto, ti dice che no, aspetta, tu sei da solo e sei strano e sei l'unico.
Bravo, bravo.
E quindi fallirai sicuramente perché non hai nessun backup.
Ma infatti, sì, il lavoro è proprio questo: cioè, credo sia fiorire all'interno di un campo di vocine degli altri,
eccolo,
cioè, questi,
eccolo,
altri fantomatici. Cosa? Ah sì?
No, tu vai, va, non ti voglio fermare.
La mettiamo in quarta copertina del libro, ragazzi. Sto parlando agli autori dietro la
certo.
E, comunque sì, è vero, Filo, ma credo che faccia parte un po' della vita, nel senso che il fatto che ci siano degli altri fantomatici che ti inculchino cose ti aiuta a discriminare quella che è la tua vocina interiore. Cioè, se tutti dicessero le cose che tu senti, non faresti più differenza tra un sentire interiore e un sentire esteriore, cioè sarebbero gli altri a dirti fai questo, fai quello. Invece secondo me è importante riuscire, tra virgolette, ad essere un po' ribelli, non tanto in termini di scendere in piazza e far casino, quanto avere il coraggio di andare un po' oltre quelli che sono i voleri degli altri.
Sì, e secondo me su questo, quando tu dici per esempio sulla spiritualità, in verità sono tanti linguaggi diversi che si aiutano a vicenda nel capire un concetto, ovvero quando effettivamente noi nella prima parte del podcast l'abbiamo messa molto sul singolare, no? Cioè su io devo seguire la mia voce, io contro tutti, eccetera. Invece questo input è molto figo, perché se consideriamo tutti quelli che sono le influenze che abbiamo nel arrivare ad essere un certo tipo di persona, ok? Quindi partiamo da sto crescendo e arrivo là. Il punto è che se ci guardiamo indietro sono una serie di considerazioni da fare. Uno è la vocina, quanto la seguo. Due, quanto sto bene con me stesso nel seguire la vocina, o sindrome dell'impostore o altre sindromi varie. Tre è quanto devo combattere contro genitori, caregiver, amici, insegnanti o quello che è, o quanto invece nel mentre ho alimentato un'altra fascia della mia vita che è quella di chi mi sono attorniato, no? Cioè sei la media delle 7 persone che conosci, togliti le persone negative, tutti quegli aspetti che ognuno arriva da una dimensione diversa, no? O della scienza o della spiritualità o religione, cioè tutto dice in sostanza siamo influenzati da un mare di cose. La capacità di seguire i nostri sogni, le nostre vocine, eccetera, è influenzata da un mare di cose. Quindi se sei da solo e sei convinto della tua vocina, ce la puoi fare se sei veramente estremamente convinto. Se magari hai delle belle persone attorno, potresti anche essere leggermente meno convinto, e in qualità di team comunque le persone ti aiutano a completarti per avere questa convinzione nel seguire la vocina. Quindi ci sono veramente tantissime dimensioni allo stesso tempo che ti portano a dire ah ok, sono qua, sono là. Altre volte, come abbiamo detto prima, così faccio anche un sunto, può essere invece la frizione, no? Quindi tutto andava in una certa direzione, poi per esempio per tanti di noi è stato anche il Covid in passato, no? Ti trovi questa situazione che stride da morire ed ecco che ti reinventi. Io ne parlavo ieri con John e dicevo ma porca miseria, ma il momento in cui ho scritto per scherzo quel primo episodio del canale YouTube, ci continuo a pensare, perché per carità avrei fatto altro, mi sarei inventato in altre cose, ma è chiaro che la mia vita da quel momento abbia preso una direzione particolare. E quel momento lì noi possiamo dircela quanto vogliamo sulla vocina eccetera, e molti potrebbero dire sarebbe capitato comunque, per carità, però per me riguarda tantissimo è come se in quel momento tu stessi facendo un piatto particolare, cioè tutta una serie di ingredienti in quel momento sono lì. Nel mio caso erano essere stufo di quello che facevo prima, ma anche il fatto che ero molto solo, perché ero a Cresso, e quindi ero in sta isola da solo, non c'è niente da fare. E quando ho aperto questo quadernino e ho iniziato a scrivere, che ce l'ho ancora, e mi sono fatto il video di questo quadernino perché ho detto un giorno potrebbe essere divertente guardarlo, e viva Dio, è così. E io in quel momento lì, quando l'ho aperto, ho iniziato a scrivere, perché non c'era altro, la successione era diretta. Se fossi stato a Padova, io avrei aperto il quadernino, dopodiché avrei acceso il computer o avrei guardato il cellulare e poi avrei detto ma, e poi un qualche cosa mi avrebbe interessato in maniera diversa. E questo discorso della concentrazione che ci fotte spesso dal seguire la vocina, no? Perché ci ascoltiamo meno e iniziamo ad ascoltare il mondo esterno di più, ma al punto da non riuscire a creare un pattern che ci aiuti a prendere una direzione.
E qua, scusa, sarà una roba da Baci Perugina o da altro, però la frase secondo me più vera in questo caso è che la tua vita vera inizia alla fine della comfort zone. Cioè, noi, se ci pensate, la maggior parte delle cose che facciamo sono fuori dalla comfort zone, e c'è questo qua che ti prende all'asso, ti incapretta, che è fondamentalmente la società, e cerca di riportartici dentro. Ma noi viviamo là fuori, ci abbiamo fatto casa, cioè, e quindi, cioè, magari, ecco, visto che ce lo siamo scordati perché domani iniziano gli esami di maturità, auguri a tutti i maturandi, uscite da sta dannatissima comfort zone, perché è la cosa più figa che farete nella vita.
Sì, e aggiungo una cosa che poi dovrò editare e cancellare dal podcast. Comunque vada, non gliene fregherà niente nessuno, ragazzi.
No, infatti.
In primis non a voi.
Esatto. Anzi, tentate di prendere quei voti un po' particolari per cui vi potete gasare, tipo un zero, per esempio, sarebbe molto divertente. Potete scrivere un libro su zero. Non si può prendere zero verso la maturità. No. No, ma esistono ancora i numeri, no, tra l'altro?
Sì.
Okay.
Nel mondo o alla maturità?
Nel mondo. Beh,
no, prendete il numero che vi serve per entrare all'università. Basta.
Sì, esatto. Oppure no. Dai, meglio che mi fermo qua.
All'università, cioè, nel senso.
Ragazzi, è stato un super argomento che porta ad aprire su tantissimi altri argomenti. Noi ci vediamo lunedì prossimo con altre cose a caso. Se volete contribuire nel proporre argomenti, possiamo vederci su Instagram con noi quattro. Lo metto anche in descrizione, i nostri Instagram, che l'altra volta non l'ho fatto, così possiamo anche parlarci lì, e chissà che presto riusciremo anche ad avere delle interazioni live con il pubblico. Dico solo questo, adesso non lo so, sto iniziando a preparare e pensare delle cose. Bene, ragazzi, buon lunedì e ciao a tutti. Grazie,
ciao.
Ragazzi,
ciao.